Benvenuti ad una nuova puntata di L'Arte dei Giudici, il programma in 10 puntate di Radiorama Sound che tratta del periodo giudicale sardo. Nel corso del programma racconteremo la Sardegna del lungo periodo giudicale anche attraverso le opere architettoniche ed artistiche che la contraddistinguono e che sono state realizzate in quel periodo storico. Io vi ringrazio per esservi sintonizzati su queste frequenze e vi ricordo che potete contattarci via telefonica e via WhatsApp al 0782 624 713. Potete scriverci sulla pagina Instagram ufficiale della radio, Radiorama Sardegna, su quella Facebook, Radiorama Sound, e siamo a vostra disposizione anche via mail all'indirizzo ramasound@tiscali.it. Buon ascolto! Buon pomeriggio e ben ritrovati. Come ogni lunedì, ho il piacere, diciamo, di inaugurare la nuova puntata di L'Arte dei Giudici. Come sempre, colgo l'occasione, senza perdere troppo tempo, diciamo, visto che i contenuti di cui dobbiamo trattare sono ancora tantissimi. Colgo l'occasione per l'appunto di ringraziarvi per tutto quello che ci scrivete. Provvederemo anche, una volta terminato il programma, a caricarlo sul podcast e quindi avrete la possibilità di risentire le parti che magari per un motivo o per un altro, diciamo, avete bisogno di rinfrescare. Ecco, l'ultima volta abbiamo parlato delle curatorie, nello specifico, diciamo, descrivendone il numero, la formazione e il pensiero che ne ha motivato l'esistenza, quindi diciamo, rimarcando la loro natura provinciale, ma anche la loro natura dinamica, cioè il fatto che cambiassero e che non fossero, diciamo, stabili, ma legate alla densità abitativa del luogo, quindi in base alla popolazione. Chiaramente abbiamo descritto il perché di questo, e cioè il grande legame che intercorre tra l'esistenza della curatoria e la necessità di tassare il popolo, gli introiti, diciamo, il modo migliore per ricevere gli introiti del regno, e quindi, come diciamo, la curatoria fosse da essere considerata un'entità praticamente legata all'amministrazione. Oggi continuiamo questo percorso dando un pochettino di informazioni in più per quanto riguarda il comparto monetario dello stato giudicale. Innanzitutto andiamo a capire, abbiamo visto già diverse forme di contributo che venivano versate o date, diciamo, come merce di scambio nei concordati internazionali con le repubbliche marinare, ma anche con il papato e con la Francia, la dinastia Merovingia e Carolingia. Abbiamo visto Benedetta di Cagliari che dava libbre d'argento, ma anche beni immobili come chiese, e così via, castelli e così via. Per farlo diamo anche qualche ulteriore piccola informazione sulle curatorie, più che altro sulla disposizione dei villaggi e degli insediamenti urbani all'interno delle curatorie, anche per capire come erano veramente a livello pratico, diciamo, disposti questi regni. Dopodiché, appunto, procederemo col parlare della moneta giudicale, e di come essa veniva utilizzata, diciamo, come manteneva il suo valore e così via. Dunque, abbiamo annunciato, diciamo, abbiamo introdotto la volta scorsa la figura del curatore e della corona debida. Però dobbiamo dire che non erano, diciamo, e poi chiaramente dell'equivalente al moderno sindaco, il maggiore de Bidda, però diciamo che non si fermano qua le figure di nostro interesse, ecco. Innanzitutto dobbiamo dire che dall'undicesimo al dodicesimo secolo in Sardegna ci fu un rilevante aumento demografico, un incremento di popolazione che però crollò nel XIV secolo, con molti dei centri abitati dell'isola che crebbero, ma anche grazie, diciamo, a dei flussi migratori interni, al crollo di altri centri sempre presenti nel regno. Ma allora, diciamo che sostanzialmente la Sardegna giudicale era divisa come è ancora divisa oggi, cioè in paesi, in piccoli paesi che in italiano possiamo chiamare con ville, che già in sardo venivano identificati col termine bidas. Vi erano chiaramente delle bidas più importanti, che funzionavano fondamentalmente come il capoluogo della curatoria, e comunque diciamo che queste bidas erano organizzate come dei piccoli borghi, diciamo, avevano delle erano autosufficienti generalmente, e ospitavano comunque degli scambi mercantili, degli scambi commerciali. Tuttavia, spesso, proprio per introdurre anche la questione economica, era molto in voga il baratto, quindi spesso era quello il modo in cui gli abitanti di questi insediamenti rurali si scambiavano beni. Chiaramente vari tipi di bidas esistevano e possiamo, diciamo, stilarne una classificazione. Per questa classificazione dobbiamo citare il libro di Meloni e di Dessì, che è intitolato Mondo rurale e Sardegna del XII secolo, che è stato pubblicato da Liguori a Napoli nel 1994. I due studiosi classificano le bidas, appunto, come in sei categorie. La prima che vi riportiamo è quella dei centri cittadini, che con questo termine venivano descritti gli aggregati più importanti per una questione, appunto, di volume cittadino, e spesso i centri cittadini divennero anche le sedi dei giudicati, nonostante abbiamo espresso largamente il l'atto della rotazione delle sedi. I giudicati tendevano a ruotare in modo tale da occupare diverse curatorie, e questo anche per soddisfare, diciamo, il bisogno di attenzione dei cavalieri e delle persone più importanti che risiedevano in quelle curatorie, che facevano parte della corona de curatoria. C'è anche da dire che l'importanza di questi centri cittadini era marcata anche dal fatto che spesso diventassero grandi, diciamo, centri mercantili, centri del commercio e dello scambio, e oltre a ciò anche centri di grande importanza religiosa, ecco. I funzionari giudicali spesso abitavano in quelle che potremmo definire semplicemente come ville, cioè le bidas, che erano dei paesi comunque rilevanti in ampie porzioni di territorio delle curatorie, e che quindi spesso ospitavano tra la popolazione anche i funzionari degli organi giudicali. Un'altra delle classificazioni che ci viene data nel libro è quella di domus, che abbiamo già introdotto, e che, per fare un po' di ginnastica mentale, ricordano molto la definizione del ranch americano. Le domus erano un complesso, diciamo, un insieme di abitazioni rurali che facevano da, diciamo, da epicentro, da luogo di gestione dei terreni di aziende agricole, e quindi, diciamo, erano insediate nei terreni coltivati, che potevano essere coltivazioni di ogni tipo, ma anche di terreni adibiti all'allevamento. Dunque, come potete immaginare, ecco, la domus era anche il luogo di abitazione dei servos, che erano comunque legati a un determinato fondo di terra. Quindi stiamo parlando di appunto case fondamentalmente legate al vigneti, ad orti, alla coltivazione dei cereali e così via, ecco. Proseguendo nella nostra categorizzazione, dobbiamo parlare delle domestiche, che erano semplicemente delle frazioni delle domus. Poi un altro tipo di struttura tipico della Sardegna nuragica, che viene classificata nello stesso libro, appunto, è la curtis, le curtis, che erano diciamo piccolissimi centri, diciamo agglomerati di case murate, nel senso che erano, diciamo, circoscritte da un recinto, da un muro, in cui vi abitavano poche famiglie di lavoratori. Dopodiché, l'ultima classificazione che ci viene data è quella di Saltus, che descrive con questo termine, diciamo, viene descritto un terreno che è comunque molto ampio, quindi potremmo dire un fondo, però lasciato incolto, generalmente adibito al pascolo, ecco. Diciamo che erano grandi porzioni di terreno con sopra niente, ecco. Le domus, un'altra nota che viene riportata, come abbiamo anticipato forse addirittura nella prima puntata, non so se vi ricordate, a distanza di 6 ore di programma, comunque le domus e di conseguenza le domestia, cioè le piccole unità abitative frazionate all'interno del territorio della domus, erano spesso di proprietà privata di un singolo signore, di un singolo padrone, che veniva chiamato donnu o domnus, che poteva tranquillamente essere per esempio un cavaliere. Parliamo un pochettino di numeri. Pensate che nel XIV secolo i villaggi erano più di 800. Dopodiché la popolazione e la densità abitativa hanno subito un declino al seguito di fattori che comunque hanno portato un declino in tutta Europa, per esempio la peste, ma soprattutto, e da non escludere, diciamo, la guerra sardo-catalana, anche la la migrazione verso i centri urbani più grandi. Anche questo lo possiamo interpretare come uno dei fenomeni che ha caratterizzato appunto da sempre l'isola, e che ancora continua a caratterizzarla. Si parla spesso di sfoltimento dei piccoli paesi. Se non erro, anche nel notiziario di oggi è stato letto un articolo riguardante alcuni provvedimenti per la spopolazione dei piccoli centri. Comunque sappiate che è già da 600 e passa anni che la popolazione sarda cerca di accumularsi in unici grandi centri urbani. Comunque alla fine del alla fine di questo periodo di spopolamento, dei paesi, dei centri abitati da considerare come individuali e indipendenti, ne rimasero solo 360 circa, quindi una diminuzione fenomenale che ha praticamente più che dimezzato la quantità di centri abitativi individuali. Poggiamo la nostra lente di ingrandimento sulla bidda, sulla villa, per capire come era organizzata la vita comune, anche perché abbiamo parlato più volte di demaniale, di terreno demaniale. Effettivamente del territorio della bidda, il territorio proprio come porzione di terra che veniva identificato col nome di fundamento, solo la parte più vicina al villaggio, ai confini del villaggio, cioè della bidda, veniva recintata e dunque coltivata dai proprietari, dai singoli proprietari. Il resto del territorio era di proprietà della collettività, diciamo, in realtà era di proprietà dello Stato, però faceva parte di quel terreno, di quei terreni che abbiamo dichiarato, che abbiamo identificato col termine demaniale. Questo terreno era diviso in due parti e queste due parti subivano, diciamo, una gestione alternata, nel senso che sì, venivano gestiti dalla stessa popolazione, però venivano adibiti a due scopi diversi. Una parte era destinata alla semina e quindi al raccolto, questa parte veniva chiamata biddazzone, e l'altra parte era destinata al pascolo e all'allevamento, chiamata peverile. Queste due parti si venivano, diciamo, alternate in modo tale anche di consentire una maggiore resa del terreno, ecco. L'esistenza di questo fondamento, cioè l'esistenza del fondo demaniale, è una delle caratteristiche che rendono all'avanguardia i giudicati rispetto ai regni coevi di tutta Europa, cioè in quel momento di tutto il mondo conosciuto, soprattutto perché l'esistenza di questo sistema è forse da attribuire anche al concetto di autosostentamento, la grande autonomia che le curatori hanno sempre dovuto avere e che tra l'altro gli è sempre stata pretesa. Per esempio, parlando al futuro, magari nelle prossime puntate vedremo come l'invasione, diciamo, aragonese, il dominio aragonese non tenne conto, per esempio, di problematiche come carestia e quant'altro, e continuò a pretendere alla popolazione il versamento della stessa quantità di tasse, ecco. E quindi diciamo che la popolazione sarda nel corso della storia ha sempre avuto come compito quello di autogestirsi in un certo senso, più che altro di autosostentarsi. Era la comunità stessa a gestire il fondo demaniale ed era la comunità anche a trarne beneficio fino a un certo punto, perché poi chiaramente tutto doveva andare a contribuire, almeno in parte, alle casse dello Stato, del regno giudicale. Tutto comunque è riconducibile, secondo gli studiosi e seguendo le teorie più accreditate, a quella che era la cultura nuragica. Si parla infatti di come ci siano delle evidenti similitudini nella gestione del terreno demaniale e nella gestione dei terreni che erano alla periferia dei centri nuragici. purtroppo i documenti, come detto, ma citando anche lo stesso Francesco Cesare Casula, che ritroviamo spesso, perché grazie agli importantissimi testi che ha scritto, che è stato uno dei, penso che si possa affermare senza, diciamo, senza sbagliarsi, che sia uno degli storici più importanti di riferimento per questo periodo. Comunque, diciamo, come affermato dallo stesso Casula, che in alcune occasioni in un convegno all'Università di Cagliari, i sardi sono stati fondamentalmente dei distruttori, cioè non hanno come dire, non hanno mantenuto con lo stesso estro, diciamo, con la stessa attenzione i documenti al pari di altre cancellerie europee. E difatti quello che sappiamo sui regni sardi lo dobbiamo spesso e volentieri a documenti di altre nazioni che parlano dei regni sardi. Allo stesso modo, parlare della questione economica giudicale non è facile, perché non c'è una prova concreta dell'esistenza di una moneta autonoma giudicale. Quello che sappiamo con certezza sul comparto economico della vita giudicale è che nei quattro regni della Sardegna circolavano soprattutto monete aragonesi, pisane e genovesi. Diciamo che quella aragonese era la più diffusa e che soprattutto in Gallura e nel Logudoro era presente anche la moneta pisana e genovese, che comunque, vi ricordo, erano le monete degli stati che avevano più influenza sui giudicati sardi. L'incongruenza, diciamo, o ciò che risulta, che salta all'occhio, è che, considerato che alla fine dei regni, quando vi era praticamente solo il giudicato di Arborea e i suoi confini, che furono estesi dagli ultimi suoi tre sovrani, tra cui Eleonora d'Arborea, erano talmente vasti che comprendevano praticamente quasi tutta l'isola. Con una porzione di territorio così grande, risulta strano che i giudici non abbiano pensato di edificare una propria zecca, cioè di battere moneta, considerando che in quel periodo di tempo anche i piccoli stati europei battevano moneta. Purtroppo però non abbiamo testimonianze del contrario, cioè non sappiamo, non abbiamo modo di pensare che i giudicati avessero, che il giudicato di Arborea in questo caso, ma i giudicati in generale, come abbiamo detto, avessero, diciamo, la capacità di stampare il proprio conio. Diciamo che una nota da inserire in questo discorso, per quanto valga, è che negli anni 80 sono state trovate delle monete in cui, a quanto pare, potrebbe essere possibile, diciamo, rivedere con un importante grado di incertezza lo stemma del giudicato di Arborea, l'albero, insomma l'albero sradicato di cui parleremo fra un po'. Non esiste un documento però che attesti che queste monete siano state coniate dal giudicato e per ordine del giudice, quindi nonostante esistano, diciamo, ci dicono poco. C'è stata una piccola coniazione di alcune monete che è stata messa in atto nell'ultimissimo periodo del giudicato di Arborea ed è stata fatta, diciamo, in collaborazione con la Zecca di Sassari per ordine dell'ultimo giudice di Arborea, Guglielmo III di Narbona, che appunto fece coniare, diciamo, alcune monete in argento con sopra il simbolo del giudicato di Arborea. Tuttavia questo fu un fenomeno molto lontano anche solo dal, diciamo, da una plausibile circolazione di moneta propria del giudicato, ecco, quindi non lo teniamo in considerazione sotto questo aspetto. In una nota conclusiva, diciamo che la principale fonte di sostentamento era comunque chiaramente quella agropastorale. Voglio citarvi Enrico Piras, che nel suo libro Le monete della Sardegna parla appunto di queste monete coniate dal giudicato di Arborea. Egli scrive: le monetine di Guglielmo di Narbona sono le uniche vere monete che ricordino gli Arborea. Sull'ipotesi della coniazione di altre monete da parte dei signori arborensi si rimanda il lettore alle argomentazioni apparse in merito nella Biblioteca Francescana Sarda, considerazioni su una presunta monetazione arborese, pubblicato Oristano nel 1990, che dimostrano come, almeno fino ad oggi, non sia possibile affermare con dati scientifici e inoppugnabili che il giudicato d'Arborea abbia emesso monete proprie. Il fatto è che questa opera del 1990 probabilmente è stata scritta dal Piras per confutare quanto esposto da Castellaccio e Marino Sollai nel libro Monete e monetazione giudicale, la scoperta dei denari d'Arborea, edito nel 1986, riguardo al ritrovamento di quattro monete attribuite a Mariano IV e Ugone III di Bas Serra, ricordiamo uno dei cognomi della famiglia. La citazione continua: purtroppo le informazioni in mio... scusate, qualcuno ha lasciato il telefono acceso in regia, adesso dovrebbe essere tutto sistemato. Comunque, stavamo dicendo, la citazione di Enrico Piras continua: purtroppo le informazioni in mio possesso su questi due lavori sono scarse. No, abbiamo ancora qualche piccolo problema tecnico. Ok, perfetto. Allora, riprendiamo. Sempre dal libro di Enrico Piras, Le monete della Sardegna. Purtroppo le informazioni in mio possesso su questi due lavori sono scarse e ottenute per via indiretta. Non è però facile acquistare queste opere, sebbene viva in Sardegna. L'opera di Castelluccio e Sollai è reperibile in diverse biblioteche, una delle quali è a soli 30 km dalla mia residenza, ragion per cui potrò perlomeno consultarla. Diverso il discorso per il lavoro del Piras, reperibile in sole due biblioteche sarde, entrambe piuttosto distanti dal mio paese, ragion per cui non penso di riuscire a visionare l'opera a breve termine. Insomma... noi abbiamo recuperato l'opera, diciamo un estratto dell'opera del saggio di Angelo Castellaccio e di Mariano Sollai, Monete e monetazione giudicale, la scoperta dei denari d'Arborea, pubblicato dalla editrice Mediterranea, e vi possiamo chiarificare che l'oggetto di questa, diciamo, discussione riguardante la monetizzazione propria del giudicato di Arborea è basata sul fatto che siano presenti tre monete che sono tenute o erano tenute, diciamo, nella collezione privata di un certo Giuseppe Graziano di Sassari, e praticamente in queste tre monete appare lo stemma dell'albero, però sono tre tondelli, diciamo, Una teoria afferma che Guglielmo di Narbona, fu in grado di battere moneta in quanto visconte di Narbona e non in qualità di giudice di Arborea. Infatti i visconti erano già in grado di battere moneta dal IX secolo, quindi era un potere che gli era stato conferito molto tempo diciamo prima della loro presenza nel giudicato. Comunque, diciamo, potete approfondire sull'argomento sia con Castellaccio e Sollai in Monete e Monetazione Giudicale, La scoperta dei denari d'Arbodea, che è stato edito nel 1986 con insomma altri testi tipo diciamo ci sono presenti altre informazioni nel catalogo della raccolta archeologica sarda di Spano. Insomma, alcuni testi ne trattano, diciamo, però non abbiamo trovato per adesso una fonte completamente basata su questo, oltre a quelle che vi abbiamo citato. Con la parte sull'economia si conclude il nostro sguardo generale sui giudicati e ciò ci consente di andare più nel dettaglio e parlare dei singoli regni, dei singoli quattro giudicati per l'appunto, per vederne in maniera diciamo più approfondita e più dettagliata sia le istituzioni principali, nel senso di leggi e modi di governare, perché ogni giudicato aveva le sue leggi, sia i personaggi importanti e le architetture di rilievo che ancora oggi possiamo visitare. Il primo giudicato, credo che cercheremo di dedicare più o meno una puntata a giudicato, fare in modo diciamo di distribuire equamente il tempo, perché c'è veramente tanto da dire. E oggi iniziamo con il giudicato di Cagliari. Tuttavia, giudicato di Cagliari è un nome un po' improprio di riferirsi al regno. Difatti il nome ufficiale è giudicato di Calari o anche di Pluminos. Il modo in cui ci si riferiva in lingua latina invece era judicatus caralitanus, quindi giudicato cagliaritano o calaritano, più propriamente, ecco. Diciamo che ha compreso il suo territorio nel periodo di massima estensione, ha compreso praticamente tutta la parte del sud Sardegna, compreso il basso e il medio campidano, il sulcis inglesiente, una parte dell'Ogliastra. L'Ogliastra era una delle curatorie del giudicato di Calari e parte anche della Barbagia. Il suo confine più esteso era quello con il giudicato di Arborea, in cui si contende una diagonale che taglia l'isola dalla parte inferiore sinistra fino al un po' più della metà, diciamo, a destra. Il giudicato è stato quello che ha conservato più a lungo, diciamo, la lingua e le direttive, diciamo, le tradizioni bizantine anche nel governare. Il regno fu, diciamo, esistette fino per circa 300 anni, fino al 1258. L'anno, vi ricordo, in cui venne rasa al suolo Santa Igia e ci fu la dominazione, ecco. Santa Igia fu la capitale e il centro più importante del giudicato. Come sempre, come diciamo ormai ci accomuna per qualsiasi tematica, diciamo, di questo periodo storico, la nascita del regno, di Cagliari non è nota nel senso di data precisa. Diciamo che dopo la conquista da parte dei bizantini della Sardegna, appunto, stiamo parlando del 534 d.C., l'isola fu annessa al regno chiaramente e inserita nella prefettura d'Africa che comprendeva non solo la Sardegna per l'appunto ma anche la Corsica e le isole Baleari. Poi in terraferma, diciamo, la prefettura d'Africa veniva anche considerato, diciamo, il Nord Africa occidentale e parte della Spagna meridionale. Diciamo, il governatore, il preses, così veniva chiamato, però diciamo il funzionario che si occupava di governare la Sardegna era uno dei sottoposti del prefetto di Cartagine e aveva residenza, lui il preses, diciamo, a Caralis. Così era conosciuta la città di Cagliari a quel tempo. Invece il comandante militare, vi ricordo che prima che i giudici unificarono queste due funzioni in un'unica persona, le due cose erano distinte, quindi vi era l'amministrazione burocratica e il comando militare. Il comando militare era affidato al Dux che aveva sede a Oristano, precisamente a Fordongianus. Al tempo però Fordongianus era conosciuto con il nome di Forum Traiani. Il passaggio del tempo vide molte separazioni territoriali dell'impero bizantino che dovette affrontare prima l'occupazione ostrogotta che riuscì a fronteggiare nel 551, riuscendo a riconquistare la Sardegna che era stata occupata e poi sempre nelle guerre barbariche, diciamo, l'impero vide diciamo, la separazione dall'Africa, almeno inizialmente a livello burocratico, perché nel 582 fu l'imperatore Tiberio II a separare l'Africa e renderlo un esarcato a sé stante. Dopodiché vi fu anche la perdita del territorio fisico, in quanto 100 anni dopo, nel 698, gli arabi riuscirono a conquistare Cartagine. Dunque, l'isola non fece più capo a Cartagine, chiaramente, e divenne aggregata all'esarcato d'Italia e quindi ebbe come capitale Ravenna. Nel corso di questo periodo di tempo, diciamo, in un trascorso che pare abbastanza difficile da chiarificare per mancanza di documenti, la figura del Dux come capo militare scomparve e il preses ne assorbì i poteri e per prima cosa, diciamo, per primo titolo ottenne quello di, per la prima volta, scusate, ottenne il titolo di Iudex Provincia, cioè giudice della provincia. Questo lo rendeva a partire dal VII secolo d.C. l'autorità più importante dell'isola, ma soprattutto rendeva l'isola a livello pratico, diciamo, teoricamente no, ma a livello pratico completamente autonoma da Bisanzio. Ma come si forma, come si concretizza la separazione dal potere centrale dell'impero bizantino? Beh, innanzitutto bisogna ripercorrere ancora una volta il tracciato che stiamo vedendo e che abbiamo visto con Sardegna da torre a torre, perché parliamo di nuovo ancora una volta di incursioni. Sono proprio le incursioni saracene a costituire il motore propulsore della separazione dalla Sardegna, dal potere centrale, perché difatti nell'815 proprio a causa dell'incapacità dell'impero di difendersi e di organizzare appunto una linea di difesa contro le incursioni saracene, i delegati della Sardegna si presentano a corte presso, diciamo, al cospetto di Ludovico il Pio. Ludovico il Pio era il re, l'imperatore dei Franchi. Si presentano a corte con l'intento di chiedere aiuto portando dei doni con loro, chiaramente, e questo inizierà a gettare, anzi diciamo, inizierà a rendere molto più evidente la separazione con l'impero bizantino e getterà le basi per la creazione di stati autonomi, quindi per la separazione in quattro regni della Sardegna. Ritorniamo sempre indietro perché recitiamo la epistole di Niccolò I, il Papa dell'864, che costituisce appunto la prima testimonianza dell'esistenza di più regni in Sardegna. Difatti, come vi ricorderete, nella lettera il Papa chiede ai sovrani sardi di evitare i matrimoni tra i consanguigni. È ipotizzabile dunque che gli altri regni siano sostanzialmente il frutto di un distacco dal regno, dal giudicato di Calari, perché ancora nel X secolo, diciamo, e anche nell'XI ci sono dei documenti che si riferiscono a un arconte, quindi, come abbiamo visto, un giudice unico della Sardegna con sede a Cagliari, che diciamo adoperava metodi e lingua greca bizantina. Dunque insomma, la tesi più probabile è che effettivamente i giudicati nascano come un distacco legato a problemi di gestione del territorio. Successivamente sarà l'XI secolo, i primi anni di esso, ad essere teatro di nuovi conflitti. Parliamo dell'invasione di Mujahid al-Amiri, meglio noto come Mugetto, signore spagnolo. In un certo senso, diciamo, una figura paragonabile a una sorta di giudice, perché è signore di Denia. Denia è stata una taifa, una provincia spagnola che diciamo era praticamente quanto un giudicato, diciamo, uno stato autonomo, solo che appunto avevano il nome di taife. Nel 1015 Mugetto tentò di invadere la Sardegna e di acquisirne i territori, e questo portò a una battaglia che si svolse nel Campidano di Cagliari, dove, secondo le cronache, a perdere la vita fu il re delle milizie sarde, che viene riportato con il nome di Malut, quindi ancora non c'è una dicitura di Iudex, ecco. Comunque le forze arabe capitanate da Mugetto riuscirono a vincere, però fecero comunque ritorno in Spagna e decisero di riprovare l'assalto un anno dopo, nella primavera del 1016. Però le flotte pisane e le flotte genovesi riuscirono a contrastare l'attacco delle spedizioni che i pisani e i genovesi fecero. Ne abbiamo lunghe testimonianze, parliamo di un arco di tempo che va dal 1005, in cui è documentata la prima spedizione. Le guerre si susseguirono in mare, chiaramente essendo una potenza marittima, fino appunto al 1016, in cui ci fu la guerra che abbiamo appena detto contro Mugetto o Musetto, insomma, dove riuscirono comunque a, a sconfiggerlo. È tragica anche la storia di Pisa, perché chiaramente fu anch'essa sotto attacco da Musetto, che riuscì anche a distruggerla circa 4 anni prima, nel 1012. Insomma, una lunga storia di conflitti che avrebbe bisogno forse di un'ora, diciamo, per essere trattata nella sua completezza. Comunque, grazie all'aiuto dei pisani e dei genovesi e della loro flotta, che appunto aveva rese delle superpotenze mondiali, riuscirono a scongiurare l'invasione spagnola. Ad aprire, diciamo, i documenti legali riguardanti l'esistenza del giudice e l'elezione di Mariano I dei La Congunale, che venne quindi considerato appunto il primo iudex calaritano, il primo giudice di Cagliari, anche se effettivamente si potrebbe supporre senza errare che ce ne siano stati altri a precederlo. Mariano perse il trono nel 1058 perché morì, e a succederlo fu il figlio Orzocco Torchitorio. Torchitorio, ve lo ricordate, è uno dei nomi che abbiamo nominato come nomi dinastici che vengono tramandati di origine quasi nuragica, nel senso che si suppone che ci siano dei collegamenti appunto con la vita nuragica, e che quindi queste famiglie, la famiglia della Congunale, abbia un'origine sarda. Comunque sia, diciamo che il suo regno fu a favore del papato, che appunto ricevette il suo sostegno e favorì particolarmente i monaci benedettini di Montecassino, che in quel periodo sbarcarono in Sardegna per appunto edificare monasteri e portare la vita monastica anche sul territorio sardo. A succederlo, andiamo un pochettino più rapidi, fu uno dei suoi 6 figli, Costantino, chiamato Costantino I, che era il primogenito. Costantino seguì la stessa linea di governo del padre, più o meno, quindi non ci furono variazioni, diciamo, sorprendenti. Tuttavia continuò un processo di modernizzazione iniziato dal padre, che ricevette il supporto dei monaci e perciò, diciamo, donò delle proprietà alla Chiesa, tra cui risulta più significativa la Basilica di San Saturnino, o insomma di San Saturno, di Cagliari, e ovviamente anche altre proprietà del giudicato. Simbolica fu anche la scelta di cedere il governo sulla città di Cagliari a un'autorità ecclesiastica, e infatti ad avere il potere sulla città fu l'arcivescovo di Pisa, l'arcivescovo Lamberto. Dopodiché l'ultima testimonianza di Costantino I lo abbiamo nel 1090, anno in cui compare per l'ultima volta nominato nei documenti pubblici, e avremo un riscontro dell'esistenza di un successore solo nel 1103, l'anno in cui per la prima volta apparve il nome come giudice cagliaritano, o calaritano se vogliamo essere precisi, di Mariano II Torchitorio II, nome composto del figlio. Ecco, tutti avevano un nome composto, il padre, insomma, il primo segnato era Mariano I Salusio I, Costantino I Salusio II, il figlio fu Mariano II Torchitorio II. Tuttavia gli studiosi suppongono che tra i due, tra Costantino e il figlio Mariano, vi fu un breve periodo di regno con a capo il fratello Torbeno. Chiaramente Mariano si trovò a dover gestire una situazione politica particolare, in quanto la provincia cagliaritana, o meglio il territorio del regno di Cagliari, subiva l'influenza di tutte e due le principali repubbliche marinare, Genova e Pisa, che tra l'altro stavano sempre di più col fiato sul collo sui giudici, diciamo, sempre più interessati al territorio sardo. In tutto ciò continua anche il conflitto con le taife, con appunto gli equipollenti ai giudicati però arabi in Spagna, e per fare ciò continua anche la necessità di avere un aiuto da parte dei pisani e dei genovesi. Difatti nel 1114 Mariano II si trova a dover sostenere la spedizione pisana contro i musulmani nelle isole Baleari. Non è il solo, perché a sostenerla sarà anche un altro giudice dell'isola, Costantino I di Torres, chiaramente non il padre. I nomi sono presi perché questi nomi qua sono presi perché chiaramente sono di derivazione bizantina, quindi da Costantinopoli, l'imperatore Costantino, si tende ad avere questi a tenere questi nomi. Comunque sia, i due supportarono a livello proprio monetario la spedizione pisana contro gli arabi. Tra parentesi, la forza cristiana combinata dei due giudicati e dei pisani riuscì a sconfiggere lo schieramento avversario e a aggiungere, diciamo, una vittoria schiacciante. Questo comportò che per un anno, al seguito della guerra, le isole Baleari passassero, diciamo, diventassero di proprietà cristiana. Mariano II trovò la morte nel 1130 e a succedergli fu il suo unico figlio, che prese il nome di Costantino II Salusio III. E anche qui la linea governativa rimase pressoché invariata. Si continuò a sostenere lo sviluppo del monachesimo, che comunque fu un influsso positivo per la vita isolana, perché fu propulsore di innovazioni e di sviluppo economico, culturale. Tra l'altro la presenza di queste figure, clericali, consentiva anche di stringere i legami con l'Europa continentale cristiana. Costantino fu Costantino II Salusio III, per distinguerlo dall'altro, per un albero genealogico che sembra molto vicino a quello di Cent'anni di solitudine di Garcia Marquez, dove il colonnello Buendia viene, diciamo, José Arcadio Buendia viene succeduto da tutti i suoi figli, che si chiamano José e Arcadio Buendia, e poi Aureliano e così via. Insomma, con questi nomi che si ripetono, ecco, Costantino II Salusio III morì nel 1163, non ebbe figli e fu l'ultimo, perciò, ad essere, diciamo, fu l'ultimo della sua casata. Con lui finì la dinastia. A succedergli fu il Pietro di Torres, che era il marito della prima figlia di Costantino. Chiaramente Costantino ebbe delle figlie, semplicemente non ebbe figli maschi e per questo si estinse il suo cognome, ecco. Però chiaramente ebbe delle figlie. Sua figlia fu, diciamo, si sposò con la figlia del giudice di Torres, si sposò col figlio del giudice di Torres, Gonario II, e dunque il figlio appunto di Gonario II salì al trono e prese la carica di giudice con il nome di Pietro Torchitorio III. Tuttavia inizia anche il periodo delle congiure di corte, perché Pietro Torchitorio III si trovò subito a doversi difendere dal tentativo di, insomma, di usurpare il trono da parte di Barisone I d'Arborea. Questo lo portò a chiedere aiuto a Barisone II di Torres, riuscirono nell'invasione del giudicato di Arborea. C'è da dire che il giudicato di Arborea in quel momento era sostenuto dai genovesi, mentre quello di Cagliari era più vicino ai pisani. Comunque nel 1168 ci fu un accordo tra Pietro Torchitorio III che dovette concedere il monopolio del commercio nel regno di Cagliari ai genovesi. Questo non piacque particolarmente ai pisani, che decisero di incitare contro Pietro Torchitorio III il cognato Orberto Obertenghi di Massa, scusatemi, che era niente di meno che il marito di Giorgia, la secondogenita di Costantino II, quindi la sorella della moglie di Pietro Torchitorio III. Costui nel 1187 riuscì a invadere con successo il giudicato di Cagliari e a sconfiggere Pietro, che non venne ucciso ma che si dovette rifugiare da Barisone di Torres, quindi cambiando giudicato. Dopo la sconfitta subita da Pietro, a succedergli fu il nipote Guglielmo, cioè il figlio di Orberto e di Giorgia, e costui divenne giudice nel 1187 e regnò fino al 1214. Fortunatamente per noi non decise di chiamarsi di nuovo Costantino o insomma Barisone o altro, ma prese il nome di Guglielmo I Salusio IV, comunque, che ci ricorda il suo heritage. Con lui sale effettivamente al trono la nuova dinastia dei Lacon Massa, sostituendo quella dei Lacon Gunale. Guglielmo non seguì la linea dettata dai suoi predecessori, che a partire appunto dal 1015, ma aveva una passione più rivolta verso la guerra che ai monaci benedettini, e quindi fu proprio del conflitto che fece la sua principale occupazione. Partecipò, secondo alcune fonti, alla Terza Crociata immediatamente dopo essere diventato giudice, e in quel periodo di sua assenza il giudicato fu retto dal padre Orberto. Guglielmo dovette scontrarsi con una realtà fastidiosa, diciamo, perché quando tornò dal suo impegno nella crociata si trovò un regno filopisano, però stretto tra, cinto dai giudicati di Torres Arborea, che erano fondamentalmente filogenovesi. Diciamo che in una maniera poco ponderata e calma temendo che il giudice di Torres, Costantino IV, divenisse problematico, troppo problematico, in quanto troppo vicino a Genova, decise di invadere il giudicato di Torres e lì diciamo lì seminò terrore e distruzione. Conquistò il Goceano, diventando proprietario dell'omonimo castello del Goceano, stando a quello che viene riportato da Casula, che come ben sapete ormai è una delle nostre fonti principali, stando a quello che riporta in Storia della Sardegna, edito da Delfino a Sassari nel 94, Guglielmo imprigionò la moglie di Costantino II, che si chiamava Prunisinda. Ecco, Prunisinda fu imprigionata nella fortezza di Santa Igia e la stessa fonte riporta anche che a quanto pare fu violentata, purtroppo. Però erano tempi di guerra e Guglielmo non era proprio la persona più serena, diciamo, del mondo, se possiamo definirlo così. A questa azione bellica, a questa conquista, seguì nel 1195 un concordato che venne stilato da Guglielmo con i rappresentanti di Pisa, e diciamo che nell'accordo si decise di inserire tra le clausole appunto la liberazione di Prunisinda e la possibilità da parte di Costantino di riappropriarsi del suo castello e del territorio del Goceano, chiaramente dietro all'autopagamento. Questo trattato però poi non ottenne mai valore e ciò richiesse, fine puntata si sente anche per me, e ciò richiese l'intervento dell'arcivescovo Ubaldo Lanfranchi. Prunisinda non riuscì comunque a salvarsi perché morì di stenti nelle prigioni, nella prigione di Santa Igia, in quanto nonostante ci fossero le trattative in corso, Costantino decise di riprendere il conflitto e di assaltare appunto il nuovo possedimento di Guglielmo, cioè il castello del Goceano, che riuscì anche a riprendere. L'arcivescovo Lanfranchi non fu molto contento di quest'atto, che costò la scomunica a Costantino. Tutto questo comportò anche il presentarsi sulle coste cagliaritane di una flotta genovese, che quindi decise di stringere la presa sulla questione. A subirne le conseguenze fu il palazzo di Santa Igia, che venne distrutto dalla furia genovese, a cui Guglielmo non riuscì a resistere. La capacità bellica di Guglielmo si era, diciamo, aveva avuto dimostrazione anche qualche anno prima, nel 1195, anno in cui fece guerra al giudicato di Arborea e soprattutto contro i suoi reggenti filogenovesi, Ugone I di Bas e Pietro I. Guglielmo riuscì a sconfiggere l'esercito rivale e riuscì anche a catturare tutti e due i reggenti, cosa che lo rese, diciamo, sovrano di Arborea. Io direi che abbiamo già sforato tantissimo e che su questa nota dobbiamo per forza chiudere. riprenderemo nella prossima puntata, cioè l'ottava. Vi ricordo che in seguito sentirete la sigla con i nostri contatti, vi ricordo che ci potrete contattare quando volete e insomma vi auguro un buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato una puntata di L'Arte dei Giudici, il programma in 10 puntate di Radiorama Sound che tratta del periodo giudicale sardo. Io vi ringrazio per averci ascoltato e vi ricordo che potete contattarci via telefonica e via WhatsApp al 0782 624 713. Potete scriverci sulla pagina Instagram ufficiale della radio, Radiorama Sardegna, su quella Facebook Radiorama Sound e siamo a vostra disposizione anche via mail all'indirizzo ramasound@tiscali.it. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un arrivederci a lunedì prossimo.